Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
Allora Fabrizio, intanto ti chiedo di presentarci la partita di questa sera, perché a differenza dell'anno scorso è una finale già più complicata, si affronta una squadra comunque notoriamente solida e forte come il Siviglia. Siviglia che comunque è una squadra che ha anche una tradizione eccezionale per quanto riguarda l'Europa League, ed è una squadra che tra le altre cose impone grande attenzione nonostante quello che è stato il suo cammino in Liga. Lo dimostra la Juventus, che ha giocato forse una delle sue migliori partite contro il Siviglia, poi però è capitolata davanti a quello che è una squadra che comunque conserva dei giocatori di grande esperienza, ma l'esperienza vera e propria, possiamo dire, c'era la Roma sulla propria panchina, che è Mourinho. Che partita dobbiamo aspettarci questa sera, Fabri?
È una partita molto molto difficile, cioè è inutile far finta di nulla. Io credo che Siviglia sia una squadra complicatissima da affrontare in ambito internazionale, perché sono abituati a questo tipo di partite, e quindi mi aspetto una gara difficilissima in un ambiente che per fortuna sarà 50-50. Però la Roma deve stare attenta, perché credo che nella prima mezz'ora il Siviglia vorrà far pesare la propria esperienza in questo tipo di partite. Non a caso ne hanno vinto 6 volte l'Europa League, vanno per la 7ª, nessuno ha vinto di più, si esaltano in questa manifestazione, quindi sono anche insomma sospinti dalla tradizione. Quindi Roma dovrà stare molto molto attenta, soprattutto nei minuti iniziali.
Che strategia ti aspetti dal re delle strategie, Mourinho?
Allora, io credo che Mourinho non cambierà nulla rispetto alle ultime uscite. Sa di avere un gruppo di giocatori che danno l'anima per il suo credo, quindi molto chiuso in difesa, cercare di sfruttare le occasioni che capiteranno in ripartenza su calci piazzati e provare a disintegrare il gioco del Siviglia, quindi sì, lasciargli il controllo di palla, ma evitare che questi, come è accaduto con la Juventus, ti mettano lì nell'aria e soprattutto cerchino spesso il tiro da fuori area. Quindi dovrà stare molto molto attenta alla difesa della Roma, ma anche il centrocampo.
L'ambiente sarà un ambiente molto caldo, naturalmente non si gioca a casa né del Siviglia né della Roma, sarà un ambiente di Budapest, un ambiente che porterà la gioiosità, insomma, dei tifosi, che in genere le finali poi ti portano anche a vivere quella partita come una festa in generale, comunque vada. Però sappiamo anche che il calore delle due tifoserie è un calore importante, ci sarà un derby anche lì davanti. Mourinho qualche volta ha dimostrato di saper osare anche un pochettino in più rispetto a quello che si è detto. Spesso io e te ci siamo trovati a parlare proprio delle caratteristiche, no, di Mourinho, che non è uno che ti ruba l'occhio, non è uno che va a aggredire, non è uno che costruisce gioco, è uno che sa fare della praticità il marchio vincente delle sue strategie. Però sai, qualche volta, magari a differenza anche di Allegri, un atto di coraggio in più l'ho avuto, osando anche la seconda punta, provando qualcosa in più. È una cosa che tu gli consiglieresti di fare in questa partita, o bisogna incassare il ritmo che proverà a imporre il Siviglia e poi magari andare a colpire, anche se è un Siviglia diverso da quello che negli scorsi anni ha vinto questa Coppa, quindi potrebbe essere interrotto questo flusso magico, no?
Allora, beh, innanzitutto io penso che stravolgere all'ultimo atto di una competizione non sia mai una buona idea. Quindi secondo me farebbe bene Mourinho a proseguire con il suo credo calcistico e affrontare il Siviglia come ha affrontato il resto delle partite, o la maggior parte delle partite in Europa League. Poi è ovvio che molto dipenderà da come andrà la partita. Cioè, è chiaro che se la Roma dovesse trovare il vantaggio, allora a quel punto mi aspetto il classico pullman, no? Cioè tutti dietro e vediamo se questi riescono a farci gol. Penso che sia anche naturale per le caratteristiche della Roma. Diverso il discorso se la partita resta in parità, o ancora peggio se il Siviglia dovesse passare in vantaggio. A quel punto credo che Mourinho sarebbe obbligato a modificare il suo stile di gioco. Però guarda, io sono convinto che Mourinho abbia preparato alla grande questa partita, perché sa che con un'eventuale vittoria di questo trofeo, davvero a Roma non solo gli fanno la statua, ma gli consegnano le chiavi del Colosseo. Cioè, ragazzi, se dovesse fare 2-2 in Europa, che cosa gli vuoi dire a Mourinho? Con tutto il rispetto. Quindi non penso che cambierà all'ultimo atto.
No, ma infatti credo che alla fine si andrà per la strada vincente, no? Che è poi quello che i tifosi della Roma si aspettano. Non vogliono vedere il gioco spumeggiante, non vogliono vedere i nani ballerini, e vogliono necessariamente invece vedere una vittoria, che sarebbe la cosa più importante, dalla quale poi dopo sarebbe difficile staccarti. Tu pensi che dopo questa partita, come vada, in un senso o nell'altro, è l'ultimo atto di Mourinho sulla panchina della Roma?
Bella domanda. Lui ha detto che i giocatori lo sanno. Io credo che sia l'ultima. Io credo che sia l'ultima. Mi dispiace, sono sincero, perché comunque al di là delle sceneggiate, al di là del suo modo di evitare sempre di parlare delle sconfitte parlando d'altro, al di là del suo essere Mourinho, per me è un grandissimo allenatore e mi dispiacerebbe dovesse andare altrove. Sono molto molto sincero da questo punto di vista, però credo che sia il suo ultimo ballo. Cioè, mi sorprenderebbe se dovesse restare ancora.
Certo.
Poi, sai, bisogna vedere, perché se vince, sai, lasciare una squadra come la Roma, che vince l'Europa League, che magari la società ci mette qualcosa in più, è difficile, è una scelta difficile, ma ha detto che l'ha già fatta, quindi immagino che sia un addio.
Però sarebbe un ballo finale, niente male, Fabrizio. Allora, torniamo un po' invece su quello che è successo ieri. La Juventus dichiara di aver portato avanti un patteggiamento. Ovviamente lo dico a beneficio di coloro i quali ascoltano: il patteggiamento non si fa dalla sera alla mattina, ma sono mesi, e lo stavamo anche raccontando qui, che era già da un po' che era in atto questo patteggiamento. Si trova il definitivo accordo, ragion per cui non c'è bisogno di aspettare il 15 giugno né tantomeno un processo a lungo termine. E allora si anticipa tutto nella giornata di ieri. Spiegato qual è il patteggiamento trovato tra procura e Juventus, il tribunale doveva approvare oppure magari non approvare. Approvato il tutto, alla Juventus un'ammenda pecuniaria, non ci sono altri punti aggiuntivi. Tecnicamente la Juventus può andare a giocare le coppe il prossimo anno in Conference, potrebbe ancora scalare una posizione, dipende molto dalla Roma e dall'Atalanta, trovarsi nell'Europa League il prossimo anno, non perdere grandissimi introiti tranne quelli della Champions, tranne poi i 780.000 circa di ammenda pecuniaria che si troverà a dover pagare. Pari e patta, discorso chiuso, in attesa dell'UEFA, che invece vuole cercare ancora una volta di trovare la strada, l'escamotage per punire la Juventus ed estrometterla dalle coppe. È il finale che ti aspettavi di tutta questa storia? Sei un po' più arrabbiato per come è stata gestita tutta la questione della giustizia sportiva, arrabbiato per come l'ha gestita la Juventus, o alla fine secondo te si è trovata la via di uscita giusta?
Allora, stava diventando una telenovela infinita. Quindi credo che la Juventus abbia guardato solo a una questione legata al tempo e alla programmazione del futuro. Certo che non è una soluzione che fa impazzire tutti, cioè nel senso che molti si aspettavano una risposta forte da parte della società, un duello anche, no, con le istituzioni. Questo patteggiamento io credo che sia la classica soluzione meno peggio, nel senso di dire la chiudiamo qua, sappiamo che non abbiamo commesso certe cose, ma per evitare di condizionare anche la prossima stagione accettiamo tutto questo. Non lo so, indubbiamente è la soluzione più semplice per avere una stagione programmabile, quindi per poter programmare la prossima stagione in serenità, UEFA permettendo. Dall'altra, dalla Juventus, dal club più importante titolato d'Italia, forse era lecito attendersi qualcosa in più, ecco. Poi è anche vero che, visto tutto quello che è successo, mi metto nei panni anche degli avvocati che hanno consigliato la Juventus. Ok, vai avanti, e se poi finisce male, ti sei giocato anche la prossima stagione e magari la futura. Quindi, guarda, è brutto dirlo, però credo che fosse l'unica via in questo momento storico. Almeno io la vedo così.
Sì, anche perché lo dice un po' il comunicato stesso della Juventus, Fabrizio, quando dice: confermiamo che, insomma, ci riteniamo estranei da ogni accusa, abbiamo fatto tutto nel massimo rispetto, eccetera eccetera, però scegliamo questa strada per non allungare troppi tempi e per non inasprire ulteriormente i rapporti. È un po' quello la volontà, non l'ha detto esattamente in questi termini, ma il concetto è quello. Però è un po' quella la volontà, no? Cioè, dalla parte della federazione, di dire ok, probabilmente, forse sia, anche perché raccontiamo subito una cosa, poi leggiamo anche qualche messaggio che è arrivato. Il patteggiamento che è arrivato è stato fatto sul rito dell'articolo 127, che non è né il 125 né il 128. Qual è la differenza? Il 127 non è un vero e proprio patteggiamento, si attende, dico per non commettere errori la terminologia esatta, però non è proprio un vero e proprio patteggiamento, perché in questo caso la Juventus dialoga prima con la federazione. In base a questo non è né una sanzione applicabile con collaborazione degli incolpati, perché quello diventa ammissione di colpevolezza, perché c'è l'incolpato che dice ok, mi consegno, sono colpevole, ti do anche una mano a risolvere tutto quanto il resto. L'articolo 126 invece sarebbe l'applicazione di sanzione prima del deferimento, e non è neanche questo il caso. Il 127 invece prevede l'applicazione di sanzione su richiesta dopo il deferimento. Quindi in pratica la Juventus dice ok, deferiscimi, fammi il mio deferimento, quello che tu ritieni sia la mia colpa. Dopo di questo io ti dico ok, su questa colpa io tratto con te per cercare di ridurre quelle che sono le colpe, o comunque la colpa che mi vuoi dare in termini di punti o pecuniari eccetera, e patteggiando con te cerco di abbassare un pochettino quelle che sono le richieste da parte della Procura Federale. Quindi non è un'ammissione di colpa, è un io ho le mie ragioni, tu hai le tue, dammi quella pena e poi patteggiamo per la riduzione, e si è arrivati di fatto a questo. Questo è il punto 1. Punto 2, da un lato Gravina ha detto era giusto agire così, e anche la Federazione Italiana Gioco Calcio credo che voglia finire con questo teatrino, no, che è venuto fuori, Fabrizio, e che ha portato a uno scompenso tutto il calcio italiano, perché la posizione della Juventus prima 15, poi niente, poi 10, ha messo in discussione tutta la composizione della classifica, dando poca credibilità alla Serie A di quest'anno, cosa che non potevano permettere alla stessa Federazione Italiana Gioco Calcio che si potesse ripetere l'anno prossimo. Stessa cosa per la Juventus, che dice ho pagato più del dovuto, resta la questione del plusvalenza, resta una domanda che adesso tra poco ti farò, però onde evitare di andare al TAR, di rivolgersi alla giustizia ordinaria e prolungare questo stilicidio e poi creare nervi tesi da qui in avanti, meglio che ognuno abbassa, perde qualcosa, lascia qualcosa sul tavolo, e come dicono i magistrati o i giuristi, quelli bravi e preparati, senza la sciarpa al collo, il patteggiamento è un pareggio vero e proprio, non vince nessuno, non perde nessuno. Sei d'accordo così?
Sì, allora Vincenzo, sono d'accordo, design correttissima, però c'è una cosa che mi dà fastidio.
Vai.
Mi dà fastidio il fatto che in tutto questo accordo fantastico, almeno da parte della FIGC, che secondo me ne esce vincente, e manca però un tassello, il tassello UEFA. Cioè, io se fossi stato nella Juventus, visto gli ottimi rapporti tra la FIGC e l'UEFA, in particolare tra Gravina e Cefalin, avrei sicuramente voluto la certezza, non vediamo, ma la certezza che ok, io accetto tutto, ma tu FIGC mi aiuti con l'UEFA, cioè tu ti metti di traverso con l'UEFA e dici l'abbiamo già penalizzata noi, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, non intervenite. Perché la cosa che mi preoccupa, oltre al fatto che oggi ho letto degli articoli imbarazzanti, non è finita qui, ha messo la stangata UEFA,
capito.
Ormai mediaticamente il giornalista medio cerca solo il titolone, il clickbait.
No,
e
non
basta,
solo, diventa
non è un titolo da fare dopo un patteggiamento.
Diventa portavoce più che altro, cioè la stampa deve contestualizzare, non è che ti chiama l'UEFA, digli questo.
Ma portavoce mi sembra tanto la ricerca di consensi e click, perché se dopo il giorno del patteggiamento il titolo
non è finita
qui,
è ridicolo,
vuol dire che tu vuoi andare a parlare con quelli che odiano la Juventus,
certo,
che sicuramente non avrebbero cliccato patteggiamento è finita, ma sicuramente cliccherebbero non è finita qui, quindi almeno questa è la mia etica, la mia visione del giornalismo, però vabbè, è da 20 anni che è così. Comunque, al di là di quello,
sì,
io spero che negli accordi di patteggiamento si sia parlato almeno informalmente della questione UEFA, cioè di dire: signori, per noi è veramente finita qui, non è che fra 2 settimane, perché dovrebbe essere a metà giugno, l'UEFA si sveglia e ci butta fuori un anno dalle coppe. Poi attenzione, se non andiamo in Europa, vabbè, tutto sommato uno potrebbe anche dire: ok, siamo fuori, ci buttano fuori un anno dall'Europa, ma tanto non ci siamo. Ma la mia paura è che Seferin non guardi tanto a quest'anno, cioè del tipo potrebbe anche dire: no, un anno dalle coppe quando vi qualificate. E lì che cosa succede? Credo che sia impossibile, ma visto che ho notato di tutto e parlando con i miei amici del San, mi dicono: guarda che le regole l'UEFA le fa e le disfa come preferisce, l'abbiamo visto anche col fair play finanziario, state attenti, questo mi preoccupa. Mi auguro che la Juventus abbia detto alla FIGC: va bene, ok tutto, ma tutelami l'UEFA.
Fabrizio, ti leggo il passaggio credo chiave e per il quale capirai che ti arriva una risposta negativa alla tua domanda retorica, immagino, perché tanto già te l'aspettavi, che ti spiega che cosa c'è alla base, che per me è ancora più grave, se vogliamo. Leggo testuale dall'articolo che hai citato tu della Gazzetta: la strada più semplice per la Juve è rinnegare la Superlega. Non è che l'UEFA aumenterà le sanzioni perché la Juve è una ribelle, ma si può presumere che aiuterà in tutti i modi possibili un club figliol prodigo. Tocca ora ai bianconeri scegliere la strategia. Questo nel paese mio, uso le virgolette giusto perché non voglio far arrivare, tra virgolette, un avvertimento, non è una notizia. E non è la prima volta che arriva. In 2 settimane la Christine Lane e Boniek e i titoli della Gazzetta, adesso l'articolo della Gazzetta, che cosa state dicendo esattamente dalla Gazzetta? Che se la Juventus rinuncia alla Superlega, cosa che ha tutto il diritto di mettere in piedi, perché non c'è una legge che lo vieta, non c'è un monopolio che mette l'UEFA su un piedistallo nel poter organizzare da sola quello che gli pare e piace. C'è il diritto alla libera concorrenza, c'è un organo che si chiama Antitrust che vorrebbe sentirvi davanti a queste dichiarazioni e che dovrebbe chiamarvi in causa e dire: scusami, che significa? E quindi che cosa significa? Che l'UEFA non punisce eventualmente la Juventus per delle colpe reali, ma la punisce perché non rinuncia alla Superlega. Dimmi tu, Fabrizio.
Guarda, anch'io sono rimasto un po' perplesso nel leggere, ma non solo quell'articolo della Gazzetta dello Sport, ma anche altri, no? Cioè, ripeto, mi dà un po' fastidio il fatto che si continui a cavalcare la Juventus in questa maniera. Cioè, è stata mazzulata, è stata presa a bastonate, è stata penalizzata. Adesso ovviamente in tanti vedono questo patteggiamento come una missione di colpe. Cioè, direi che la Juventus ne ha passate tante. Cioè, arrivare al punto in cui adesso si sposta tutta l'attenzione sull'UEFA aspettandosi chissà chi è pericoloso tanto quanto era pericoloso da parte di molti colleghi che davano per certa la retrocessione nella serie cadetta, come se fosse già tutto scritto, come quando si parlava di penalizzazioni per la prossima stagione, quando invece bastava avere una cognizione di causa per capire che al massimo sarebbe stata una forte ammenda e forse 1 o 2 punti. Cioè, la verità non esiste, perché abbiamo capito che nel calcio la verità può essere sempre opinabile. Però continuare ad andare addosso alla Juventus secondo me è un errore grave, ed è per quello che io faccio veramente una richiesta alla FIGC. Se la FIGC, appartiene al calcio italiano, che dovrebbe essere la base della FIGC, io credo che in questo momento la FIGC dovrebbe essere la prima a difendere la Juventus davanti all'UEFA, perché l'accordo è stato trovato. Quindi la FIGC non ha più nulla da chiedere alla Juventus, e visto che la Juventus rappresenta, e qua il primo che mi scrive giuro che lo banno, visto che la Juventus rappresenta la squadra numero uno come introiti e seguito in Italia, amore e odio, la FIGC dovrebbe tutelare quello che è il suo, diciamo così, biglietto da visita più importante a livello internazionale. Però, caro Vincenzo, sarà così? Non ne ho idea.
No, io sono abbastanza convinto che non sarà così, purtroppo. Ci sentiamo un audio, poi salutiamo Fabrizio Poncirolli, lo ringraziamo perché abbiamo proprio strappato all'ultimo in diretta, ma è sempre un piacere parlare con te. Vai, Giorgio.
Scusami la mia ignoranza sul patteggiamento della Juve. Io non ho capito, non riesco a capire una cosa.
Vai,
la Juve ha patteggiato per la manovra stipendi, quindi per una pseudo, diciamo, evasione pure.
Non proprio.
No?
Cioè, non è questo.
Io non voglio entrare in merito di tifo, non me ne frega niente in questo caso. Cioè, la Juve, secondo loro, è evaso e ha fatto falso in bilancio, e loro gli hanno permesso di patteggiare.
Allora, Sorino, non è esattamente così. Questo è come lo raccontano tanti fenomeni che devono cercare di trovare lo scandalo all'italiana, come al solito. Ritorniamo, ci vorrebbe un'ora per spiegare questa cosa qua, però facciamo proprio un'estrema sintesi. No, Fabrizio, la manovra stipendi, chiamasi manovra stipendi, quindi non falso in bilancio, non evasione fiscale, perché poi ci sono 4-5 club che ancora devono pagare tasse, però non ne parla nessuno, Inter, Roma, Lazio, stesso Napoli, eccetera, però vabbè, tutto a posto. E ricordate il decreto salvacalcio che ha cercato di far passare lo Tito, che poi non è passato, però di quelle cose lì non si parla mai, però si parla di Juventus come di evasori, adesso evasori fiscali. Tutta la buona fede di Rosolino sempre semplicemente dice quello che legge, e allora glielo spieghiamo noi. Manovra stipendi, la famosa comunicazione che la Juventus aveva detto che avrebbe risparmiato 4 stipendi, in realtà ne ha risparmiato uno, però poi dopo avrebbe dimostrato in sede processuale che aveva fatto delle comunicazioni per le quali aveva specificato che una volta ricominciato tutto il carrozzone avrebbe pagato quegli stipendi sotto forma di altri tipi di voci, come poteva essere, che ne so, incentivo all'esodo o roba del genere. Sicuramente, ma questo non lo possiamo sapere perché nel momento in cui il processo non va avanti, non vengono resi pubblici gli atti, sicuramente qualche maquillage, chiamiamolo così, è stato commesso. Sicuramente il maquillage di cui sopra non è stato tale da mettere in difficoltà l'indice di liquidità, quindi l'iscrizione al campionato, cosa che invece fece il Chievo Verona scambiando giocatori che neanche avevano mai indossato la maglia della prima squadra, incassando soldi per aggiustarsi i conti e potersi permettere l'iscrizione al campionato. La Juventus ha fatto due ricapitalizzazioni molto importanti, ha ceduto due giocatori, ha abbassato il monte ingaggi e ha fatto tutto quello che serve per evitare di intaccare l'indice di liquidità. Dopodiché, insieme a tutto questo, qualche cosa sbagliato nei calcoli c'è stato, ragione per cui il CDA poi si è dimesso, ragione per cui Elkan ha accettato quelle dimissioni, ragione per cui la FIGC non è andata con un pugno più duro del previsto, ma ha detto ok, reato amministrativo che però ti porta ad avere questa ammenda, stop, su illecito non c'entra niente. La vogliamo sintetizzare così, Fabri?
Sì, direi di sì. Ripeto quanto ho detto poc'anzi, nel senso che non è facile per chi segue queste vicende capire. Cioè, l'audio del nostro amico è
onesto, perché Rosolino poi dopo scrive: non era un'insinuazione, mi fido, volevo solo capire, ma infatti sappiamo subito.
Infatti è la perfetta sintesi di come sia complicato, ma io stesso faccio fatica, non è certo. Che ci sono degli illuminati,
no,
e altri che non lo sono. Ci hanno messo nelle condizioni in cui è difficile capire quale sia la via maestra, perché ci sono mille interpretazioni e, come dicevo, ci sono mediaticamente titoli, contenuti che vogliono per forza confondere. Questo è il vero problema,
bravissimo.
Perché se tutti fossero un po' più oggettivi, probabilmente sarebbe anche più facile capire. Certo che se uno dice A e l'altro dice esattamente B, per chi legge non è facile capire se ha ragione A o se ha ragione B. O meglio, se uno si sente in disaccordo con la Juventus, andrà sempre verso titoli che vanno contro la Juventus. Mi sembra anche normale. Io, se sono innamorato dei gatti, sicuramente non vado a cercare notizie sui cani.
Certo.
O magari prima leggo quelle dei gatti e poi quelle dei cani. E la stessa cosa in questo momento è il giornalismo sportivo. Si è un po' scissa l'informazione, no? Ci sono quelli che vanno per una corrente e quelli che vanno per l'altra. Siamo a questo punto, bisogna accettarlo, ma a me, che sono un boomer, mi dà un po' fastidio, almeno questo credo che di poterlo dire.
Assolutamente. Fabrizio, grazie davvero. Un abbraccio grande a Fabrizio Ponciroli, buon lavoro, ciao Fabri.
A voi, ciao a tutti.